Amari si amari.
Buonasera a tutti e benvenuti a Tesi e Antitesi, un programma che vuole offrirvi una lettura divertita e speriamo divertente delle fiabe italiane raccolte da Italo Calvino, uno degli scrittori italiani più importanti.
Una lettura come?
Divertita e speriamo divertente.
Ah.
Io sono Marzia Turcato e la persona che fa domande non previste dal copione è Rosalba.
Sì, salve, io sono Rosalba Battaglia. Nel caso non l'aveste ancora capito, questo è un programma noioso, quindi potete tranquillamente cambiare stazione e tornare a sintonizzarvi fra circa 20 minuti, quando ci saremo tolte di mezzo.
Ma sei scema? Perché dovrebbero cambiare stazione?
Perché questo è un programma noioso. Che gliene frega la gente delle favole di Italo Calvino?
Questo non è un programma noioso.
Marzia, stacce. Questo programma è noioso. Io non so come gli è venuto in mente di mandarlo in onda.
Di mandarci in onda, Rosalba? È il nostro programma. Ci abbiamo lavorato quasi un anno.
Appunto. Quindi se dico che è noioso, lo dico con cognizione di causa.
E allora perché sei qui?
Per la stessa ragione per cui ci sei tu. Ci pagano. Te l'ho pure detto. Ti ricordi quando mi hai chiamato per dirmi che l'idea era piaciuta e che il programma si faceva? Io che ti ho risposto? Fico, così mi posso comprare la macchina, vero o no?
Regia, per favore. Siamo di nuovo qui con voi. Come avrete capito, a Rosalba piace molto scherzare. Spero che siete ancora tutti lì all'ascolto.
Secondo me gli puoi dare del tu.
Come stavo dicendo, in ciascuna tappa di questo nostro viaggio nell'Italia fiabesca, vi leggeremo una delle favole raccolte da Calvino e la commenteremo.
Anzi, potresti chiamarla proprio mamma.
Vorresti dire che l'unica persona che ci ascolta è mia madre?
No, ma nemmeno per idea. Guarda, io sono certa che in questo momento ci sono milioni di persone in ascolto e che tutte, guarda, tutte si stanno domandando quale favola gli leggiamo oggi.
Rosalba.
E noi quale favola gli leggiamo oggi?
Testa di bufala.
Come testa di bufala? Ma non avevamo deciso di cominciare con qualcosa di più forte, con sangue, tradimenti, omicidi tra consanguinei?
No, questa era la tua idea, ma non è stata approvata dall'autore.
Come a dire da quell'altro stordito dell'amico tuo?
La favola di oggi è Testa di Bufala, una fiaba di Montale Pistoiese che compare con leggere varianti anche in Calabria, Toscana, Veneto, Abruzzo, Molise e Sardegna.
Manca la Campania.
E allora?
Beh, pensavo che in Campania con la bufala campana.
No. In Campania hanno le bufale, ma questa favola non la raccontano. Posso andare avanti?
Ma secondo te...
Cosa?
La bufala campana, la mozzarella, costa di più perché sono bestie più difficili da allevare?
In che senso?
Che se le chiami in te sento. Bufala campana, sorda come una campana.
Rosalba, la vuoi smettere?
Ma che ho fatto, mo?
Non ti devi inventare le battute, devi leggere il copione.
Ti volevo dare una lettura divertente e divertita.
C'è già, è nel copione.
Vabbè, e da dove lo devo leggere sta meraviglia di copione?
Da dopo Sardegna.
Ma veniamo alla favola.
Un contadino, mentre stava zappando la sua terra,
la sua grama terra,
trovò una testa di bufala grande il doppio di tutte le teste di tutte le bufale. Stava per darle un colpo con la zappa, ma quella aprì gli occhi e disse:
che minchia fai, idiota? Non lo vedi che sono viva?
Tu ancora per poco se continui così.
Scusa.
Avanti.
La bufala disse:
fermati, non mi ammazzare. Io sarò la fortuna di una delle tue figlie. Mettimi da parte.
Il contadino, fiutando l'incantesimo, mise da parte la testa e la coprì con la sua giacca. Quando arrivò la figlia maggiore con la colazione, le disse di guardare sotto la giubba. La ragazza alzò la giubba, ma appena vide cosa c'era sotto esclamò:
oh, che brutto mostro.
Ti dispiace metterci almeno un tantino di interpretazione?
Posso?
Devi. Rifalla. La ragazza esclamò:
oh, che brutto mostro.
La ragazza scappò a casa impaurita. La madre allora mandò la mezzana a vedere cosa fosse successo, se suo marito avesse bisogno di qualcosa. Quando la figlia mezzana arrivò nel campo, il padre disse anche a lei di guardare sotto la giubba.
Un po' stronzo sto padre, eh?
Ma te la smetti di dire parolacce?
Scusa, mi è scappata.
Quando vide la testa di bufala, anche la seconda figlia scappò a casa gridando:
oh, che grugno spaventoso!
Allora la madre mandò la terza figlia.
E dopo queste sono finite.
Che era la più sveglia e la più coraggiosa delle tre.
Scusa, sa?
No.
Parliamo un attimo del comportamento di questa donna.
Rosalba.
No, no, Marzia, è importante. Allora manda la figlia maggiore nel campo per portare la colazione. Ok, una missione semplice, priva di pericoli. Ma quando la figlia maggiore ti torna dal campo gridando, lei che fa? Chiama un'altra figlia e manda anche lei nel campo.
Magari la figlia maggiore era fragile di nervi.
E sia. Ma quando anche la seconda figlia ti torna dal campo in preda ad una crisi isterica, tu madre ci mandi Caramba nel campo, non una bambina.
E se i carabinieri non li hanno ancora inventati?
Ce vai te con lo schioppo, va bene? O chiami i vicini. Ma io dico, ma ammetti che tuo marito è stato assalito dai lupi. Ora una bambina che può fa?
Ok, va bene. Allora, con tutto ciò, che cosa vorresti dimostrare?
Che la protagonista di questa favola è vissuta in un ambiente familiare difficile, con una madre irresponsabile ed un padre che si diverte a fare scherzi di dubbio gusto.
Andiamo avanti.
La figlia più piccola arrivò nel campo, ma quando il padre le disse di guardare sotto la giubba, non si spaventò. Anzi, cominciò a carezzare la testa di bufala e a dirle:
«Oh, che bella testina! Che belle cornine! Che bei baffetti!»
Vedendo che la bambina non aveva paura di lei, la testa di bufala le chiese:
«Ci verresti a stare con me, bella bambina?»
Al che la bambina rispose:
«Se il babbo mi da...
fa confusione.
Se il babbo mi dà il permesso, io per me ci vengo subito!»
E il contadino non seppe dir di no.
Quale padre, dico io, negherebbe a sua figlia di andare a vivere con una testa di bufala parlante?
Così testa di bufala e la bambina lasciarono il campo e si addentrarono nel bosco.
Un po' di bufala sound?
Sì, sì.
Regia?
Bosco.
Che hai? Gli effetti sonori, ma che è sta?
Siamo tornate. Facciamo un breve riassunto per quelli che hanno calcolato male i tempi e hanno riacceso la radio troppo presto. Da una parte abbiamo una testa di bufala ipertrofica dotata di parola. Dall'altro ci sono un contadino e sua moglie, probabilmente consanguinei, che hanno tre figlie. Di queste tre figlie, due hanno preso dai genitori e soffrono di disturbi mentali, mentre la terza, a seguito di ripetuti abusi in età prescolare, ha sviluppato una bizzarra forma di zoofilia che la porta a preferire la compagnia di una testa di bufala a quella dei suoi congiunti. Vai avanti, Marzia.
Grazie. Testa di bufala e la bambina lasciarono il campo e si addentrarono nel bosco. Arrivati in una radura.
Scusa, ma come deambula sta testa di bufala? A porta in braccio alla ragazzina?
No, qui dice: si mise a camminare facendo capriole sulle corna.
Per fortuna che non c'ha lo stomaco, se non lo sa la scia che lasciava.
Ma che schifo!
Vabbè, farà anche schifo, ma è vero, eh.
Arrivati in una radura, testa di bufala aprì una botola e si buttò giù a balzelloni. Poi gridò alla bambina:
levati gli zoccoli e scendi anche tu. E bada di far piano, perché la scala è di vetro.
La bambina scese per la scala e si ritrovò in un salone principesco, che era la casa della bufala.
Ah, il che spiega che ci facesse testa di bufala a mezzo al campo.
E cioè?
Aveva sbagliato indirizzo.
Eh?
La sera prima sarà andata all'osteria delle teste di bufala. Se sarà scolata una bottiglia di grappa, esce fuori imbriaga come una zucchina, sbaglia radura e invece della botola di casa sua alza una zolla di terra qualsiasi e ce si ficca sotto.
Sì.
L'indomani mattina arriva il contadino burlone, rivolta la zerra e la zolla e trova testa di bufala in coma etilico.
Certo, ma l'interrogativo per cui fosse solo una testa senza gambe rimane, no?
No, non sei stata attenta. Che cosa dice testa di bufala alla bambina prima di scendere le scale?
Leva degli zoccoli.
Appunto, lei ha fatto lo stesso ma esagerato un po'. Vabbè, che succede mo' sta ragazzina?
Boh. La bambina si trovò molto bene insieme a testa di bufala.
Anche perché venendo da qua famiglia dei pazzi.
Testa di bufala le insegnò di tutto. Lavori d'ogni sorta. A tener pulito, a cucinare, a stirare, a ricamare.
Bella paracula sta bufala, eh?
Vabbè, le insegnò pure a leggere e a scrivere, che c'entra? Alla fine la bambina le si affezionò così tanto che iniziò a chiamarla mamma.
Che schifo!
La bambina crebbe e si fece una gran bella ragazza. Ma dopo qualche anno che era in quella casa sotterranea, cominciò a chiedere a testa di bufala di poter uscire nel prato, sai, a prendere un po' d'aria.
No, contentabile sta ragazzina, eh?
Veramente. Testa di bufala alla fine cedette. Diede alla ragazza una veste d'argento e una seggiolina. E le permise di sedersi a far la calza in mezzo al prato. Mentre la ragazza faceva la calza in mezzo al prato, passò un cacciatore. Che era il figlio del re di quel paese.
Cioè, ma tu te l'immagini la scena? Questa tutta vestita d'argento che pare Moe l'Orfei, esce a tentoni da botola, la seggiolina gli si incastra.
Vabbè, mo perché a tentoni?
Perché dopo 2 anni che stai sottoterra scatta la mutazione genetica e diventi una talpa. Esci fuori e vedi una ceppa, non riesci a mettere a fuoco a meno di mezzo metro, che erano gli attacchi di agorafobia.
Il principe si innamorò della ragazza e le chiese se voleva sposarlo. La ragazza rispose:
io per me di no non lo dico, ma voglio prima chiedere alla mamma.
Testa di bufala non disse di no.
Ce ne fosse uno in questa favola che dice di no?
Ma come avrebbe fatto una vera madre, glielo fece pesare.
Fa pure quel che più ti piace, e se vuoi lasciarmi, lasciami. Ricordati però di non essere ingrata. Tutto quel che hai avuto lo devi a me, anche se hai subito trovato un figlio di re per sposo.
Il principe, allora...
Scusa, ma a me sta storia di tutto quello che hai avuto lo devi a me mica mi torna tanto. Cioè, che c'ha avuto sta ragazzina?
Ok,
prima di incontrare la bufala viveva con i cugini di primo grado di Norman Bates. Ma non è che...
Certo.
Mo dopo l'adozione le cose siano andate molto meglio. Cioè, no. Voglio dire, passare gli anni della giovinezza sottoterra a lavare e stirare per una testa di bufala parlante non è, mi pare, proprio un
destino. Ho capito, però poi ha conosciuto il principe.
Solo perché sentesse ardita che voleva andare fuori a prendere aria. Perché se fosse stato per la vacca...
Per testa di bufala!
Se fosse stato per testa di bufala, lei sarebbe rimasta a sgobbare come una moldava tutta la vita e senza neanche le ferie.
Rosalba è una favola.
No, non è una favola. No. Questo è il corrispettivo toscano dello sciatore.
Sì, vabbè.
Ragazze di Montale Pistoiese, c'è molto di più nella vita che lavare, stirare, rassettare.
Il principe disse alla ragazza che sarebbe tornato a prenderla dopo 8 giorni. E la ragazza cominciò a preparare il suo corredo. Il corredo che testa di bufala fece alla ragazza era proprio un corredo da regina. Ma le disse:
ricordati, quando starai per lasciare questa casa, di non dimenticare nulla. Se dimenticherai qualcosa, ti potrà accadere una gran disgrazia.
Ma che ti sembrano cose da dire a una che si sta per sposare? Scusa, se si dimentica qualcosa, pace, tornerà a prenderla, no?
No. Perché la ragazza, quando arrivò il principe, era tanta l'ansia di partire che non soltanto si dimenticò il suo pettine. No, si dimenticò anche di ringraziare e salutare testa di bufala.
Ok, mi rimangio tutto quello che ho detto. La vacca sarà una iettatrice, ma la ragazza è una mentecatta.
Sì.
Ora, io voglio dire che ti dimentichi un pettine, passi, tornerai a prenderlo. Ma non salutare testa di bufala, lo sai che è permalosa, dai. T'ha fatto pure il corredo.
Il corteo reale era già lontano dalla casa di testa di bufala, quando la ragazza si accorse di aver dimenticato il suo pettine. Convinse il principe a tornare indietro, scese nella botola e si mise a cercarlo. Testa di bufala le chiese come mai fosse tornata e lei rispose:
nella fretta m'ero dimenticata il pettine e ora non mi riesce di trovarlo.
Al che testa di bufala disse:
solo il pettine ti eri dimenticata? Eh? Eh? Eh?
La nubenda non capì il sottilissimo sarcasmo di testa di bufala, no. Aprì un cassetto del comò e ci cacciò la testa per frugarci dentro.
E frugava con la testa?
Così pare.
E quanto era grosso sto cassetto che c'entrava tutta una testa?
Più di quel che pensi, eh? Mm-hmm. Perché quando la ragazza tirò fuori la testa, scoprì che si era trasformata anche lei in una testa di bufala.
Ah, e ben gli sta. Anzi, falla te che io con sta deficiente non ce la faccio più.
Dai. No.
Sì, sì, falla,
no.
Forza.
Mamma, mamma!
Gridò la ragazza.
Che disgrazia! Correte! Salvatemi!
Se corca!
Rosalba!
Io non posso,
disse testa di bufala.
Questo è il premio che ti spetta per la tua riconoscenza.
E cosa dirà il mio sposo adesso?
Vien chi ve la vacona!
Rosalba!
Uffa!
Dovrà tenerti come sei. Ormai ha promesso di sposarti.
E non c'era il diritto di recesso?
Così la ragazza si avvolse un velo intorno al viso e tornò dal principe. Quando lui le chiese ma come mai si fosse imbacuccata in quel modo, lei rispose che le era venuta una gran flussione agli occhi.
E che è la flussione?
Ma che ne so, secondo me è un orzaiolo, sai per la tensione.
E il principe a bocca?
Uh-huh.
Cioè non si domanda come mai la testa della sua futura sposa sia aumentata di volume?
Ma che ti aspettavi da uno così? Questo ha incontrato una ragazza vestita d'argento che fa la calza su una seggiolina in mezzo al prato e dopo 5 minuti, no dico 5, eh? Gli ha chiesto di sposarlo. Tanto intelligente non doveva essere.
Vabbè, ma prima o poi si sarà accorto che sta tizia è una bufala.
Fa... E infatti è così. Arrivati a corte, a un certo punto, il principe e la ragazza restarono soli. E lei si dovette togliere il velo.
Ma sa che il principe non la prende molto bene, eh?
Insomma, dapprima pensa di bruciarla sul rogo, eh?
Carino!
Sì, sì, però poi si consiglia con la mamma, la regina, e la regina lo convince a mettere quella creatura nelle soffitte del palazzo.
E beh, anche perché magari se la bruci inquina.
Ma il problema non era ancora risolto, perché il principe aveva dato la sua parola di sposarla e non poteva mica fare marcia indietro. Ha! Ma la regina aveva un piano.
Ascoltami bene, fiolo,
disse la regina.
A corte ci sono due belle damigelle che non sognano altro che di farsi sposare da te. Sposare. Facciamo una gara tra loro e la testa di bufala, che in capo a 8 giorni ciascuna fili 1 libra di lino. Quella che l'avrà filata meglio, prendila per sposa.
E così fecero. Le due damigelle si misero a filare la loro libra di lino con grande diligenza, mentre la ragazza non riusciva a far altro che piangere sulla sua mala sorte.
Boh, insomma, mala sorte. Beh, voglio dire, sempre meglio della mansarda del castello servita e riverita che lo scantinato alla bufala la vestirà, no?
Il sabato sera, quando mancava solo un giorno allo scadere della prova, la ragazza si calò con una fune giù dalla soffitta e scappò nel bosco, fino alla casa di testa di bufala. Oh, la fai tu o la faccio io?
No, falla te, io faccio la bufala.
Mamma, mamma!
Le disse.
Aiutatemi in qualche modo! Levatemi da queste pene, voi che potete!
Levatemi da queste?
Pene.
Aiutarti non posso,
disse testa di bufala.
Posso solo darti questa noce. Domani porgila al figlio del re e digli di mangiarne il gheriglio.
La domenica...
Ma che è il gheriglio?
Le tre pretendenti si presentarono al giudizio della regina. Le due damigelle portarono la loro libra di lino filata, mentre la ragazza portò la noce. Quando il figlio del re aprì la noce, ci trovò dentro una matassa di lino da 1 libra filato alla perfezione che non se n'era mai visto l'uguale.
Scusa, ma quant'è 1 libra?
Un po' meno di 0,5 chilo.
Tipo una scatola di fagioli?
Quanto una scatola di fagioli.
E a questo gli danno una noce che pesa quanto una scatola di fagioli e non se fa domande.
Lui non se le fa, non te le fare nemmeno tu.
Vabbè, però questo non è un principe azzurro, è una sottomarca.
Sì.
È il principe azzurro del discount.
La regina allora ideò una nuova prova. Diede alle tre pretendenti una camicia da cucire. Chi l'avrebbe cucita meglio sarebbe stata la sposa del principe.
Non doveva essere quella che filava meglio?
La storia si ripeté. Le due damigelle si misero al lavoro mentre la ragazza si chiuse nella soffitta a piangere finché il sabato sera...
Che svagasse un po'.
La ragazza si calò giù con una corda e tornò da testa di bufala.
Falla te.
Mamma, aiutatemi, perdonatemi per quel che ho mancato. Avete perso davvero tutto l'amore per vostra figlia.
Noto una vena di pentimento però nelle sue parole.
Al che testa di bufala rispose:
non sai che piangere e lamentarti? Non ho mica colpa io se ti trovi così. Non t'ho forse avvertita a suo tempo?
Stavolta c'ha pure ragione, però questa manco ci ha provato a filare il lino, a cucire la camicia.
Tutto quel che posso fare, eccolo qui. Tieni questa nocciola, dalla al figlio del re.
Ah, dalla!
La nocciola. Che la schiacci e se la mangi, e se non è contento, la sputi.
Vabbè, ma la ragazza gliela diede al principe. La nocciola, la nocciola.
Certo che gliela diede. E quando il figlio del re la schiacciò, uscì fuori una camicia tutta ricamata in oro con certi puntini così sottili sottili, fitti 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 fitti, che non ce n'erano occhi che li potessero scoprire.
E mo ha vinto lei.
E no? Eh no, perché la regina a quel punto disse: facciamo la prova decisiva. Tra 8 giorni si darà un gran ballo. Comanda a queste 3 dame che cerchino di farsi belle. E chi sarà la più bella? Quella sia la tua sposa.
Aspetta, aspetta, aspetta.
Che c'è? Dai, siamo quasi alla fine,
Rosalba. No, è una questione di coerenza. Il principe non aveva detto che avrebbe sposato quella che filava meglio?
Sì, però poi hanno fatto la prova della camicia.
Dicendo che quella che cuciva meglio sarebbe stata la prescelta.
Brava, hai seguito.
E adesso si rimangia tutto per la terza volta e la butta sull'aspetto estetico.
Scusa, ma non aveva altra scelta, altrimenti il principe si sarebbe dovuto sposare quella testa di bufala.
E allora non faceva prima a dirglielo dall'inizio, senza fare tutta sta manfrina che lui non può venire meno alla parola data per poi rimangiarselo non una ma 3 volte. Almeno quella si metteva l'anima in pace e si evitava 2 settimane ininterrotte dei pianti. Ora, voglio dire, sarà psicolabile, ma bisogna inquadrare il contesto in cui cresce.
Rosalba, piantala!
Ma è che a me queste cose mi danno fastidio, pure sta storia delle prove, scusami, Perché hanno perso tempo a vedere chi era più brava in quella e chi era più brava in quell'altro. Non potevano fare subito la prova della bellezza e via.
Respira. La vuoi sapere come la fine di questa favola o no?
E tanto me l'immagino. Le due ragazze passano una settimana dall'estetista in palestra. Quell'altra un fan cazzo dice che piange, ma non lo fa più. Tanto oramai è capito, eh? Il sabato sera se ne scappa nel bosco.
Certo, e quando arriva da testa di bufala, lei che cosa le dice?
Spiacenti, non siamo in casa, ma lasciate un messaggio dopo il segnale acustico e verrete richiamati. Boom!
Ma no, no, Rosalba testa di bufala la redarguisce per la sua ingratitudine. Oh, lei dice...
Hai quel che hai voluto, brutta stronza.
Ma non... non le dice brutta stronza.
Ma lo pensa però, e va bene. Oh.
Te ne andasti via come un cane dopo il bene che ti avevo fatto.
Non fuma l'animo, mamma. Che volete? Oh, ero così allegra, oh, spensierata. Non avevo testa a nulla.
Perché invece normalmente...
E adesso, se tu dovessi andare via come quel giorno, cosa faresti?
Oh, mamma, vi saluterei e bacerei e abbraccerei e non mi dimenticherei nulla.
Cicina, le je son fait.
Dai, su, Rosalba. È finita.
Andiamo allora, ti perdono. Cerca pure il tuo pettine.
La ragazza andò al comò, aprì il suo cassetto e ci frugò dentro.
Sempre con la testa?
Sempre con la testa. Ci frugò dentro e trovò il pettine. E rialzandosi vide nello specchio che la sua testa era tornata quella di prima, ma ancora più bella e più splendente.
Sfortunatamente era rimasta la solita imbecille di sempre, ma anche la magia ha i suoi limiti.
E stavolta, prima di andarsene, corse ad abbracciare e a ringraziare testa di bufala.
Scusa, come si abbraccia una testa di bufala per lungo?
La domenica... Nella sala reale c'era radunata tutta la corte, col re e la regina seduti sul trono e il principe ai piedi dei gradini. Ed ecco che arrivano le tre pretendenti, no? Uh-huh. Coperte d'un fitto velo da capo a piedi.
Ah, e il principe mica nota che alla ragazza la testa gli è tornata normale?
Come faceva? C'era il velo.
Certo, che tu metti un velo su una testa di bufala e poi su una testa normale mi dice se sono le stesse.
Vabbè, comunque, il principe solleva il velo della prima damigella e dice...
Che? È tutta imbottita di stracci!
Alza il velo alla seconda e dice...
Che? È tutta nastri e tinture!
Il velo alla terza fanciulla non osava alzarlo.
Scusa, sa? Mm-hmm. Ma che vuol dire tutta imbottita di stracci? Nastri e tinture ci posso pure stare, ma i stracci?
Ma quando alzò il velo, restò di stucco!
Ecco la mia moglie! Eccola come te la trovai seduta a far la calza in mezzo al bosco! E ancora più bella di allora!
La prese per mano e la mise a sedere accanto a sé sul trono. E tutta la corte l'acclamò regina. Da quel giorno se ne stettero insieme trionfanti e camparono felici come Pasque.
Tempo 6 mesi e la ragazza ebbe di nuovo le corna. Ma questa è un'altra storia.
Grazie per averci seguite fino a qui, eh.
Grazie, signora Toccato.
Comunque non ci stava ascoltando soltanto mia madre.
Vabbè, comunque la prossima favola la scelgo io, Voglio una cosa palpa, tipo Quentin Tarantino.
Oh, sì, la prossima favola sarà la regina Marmotta.
Che rima con
pagnotto, cicotta, la testa, calma.
Che tanto se non ci hanno cacciato non ci cacciano più. Ma ci sarà un motto
a me. Sì, ce n'è uno. Ma c'è anche un po' di sesso.
Allora va bene. Grazie a tutti, arrivederci.
Arrivederci.